credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Punto e a capo. Oggi partiamo con un volume che è di un autore molto famoso, Pippo Franco, che è con noi in studio, a cui diamo il benvenuto.
Grazie.
E che è autore di un libro dal titolo La morte non esiste, la mia vita oltre i confini della vita. È un libro edito da PM nella collana Incontri. E, un tema che potrebbe sembrare quasi insolito, no? per un attore.
È insolito per la definizione, per il titolo del libro. Di solito non si dice una cosa così lapidaria, così certa, così, come dire, rappresentativa di un pensiero che forse abbiamo tutti e che non diciamo. Uh-huh. Il titolo è determinante anche per la sua sintesi, perché si rivolge alle anime di chi ascolta. Uh-huh. E dire una cosa così, come dire, senza altra interpretazione, ed è il racconto poi non della mia vita in quanto tale, ma della presenza dello spirito nella nostra esistenza, insomma, non è comune, di solito non lo fa nessuno, nel senso che io mi sono permesso di farlo in quanto mi sento un piccolo giullare di Dio come San Francesco. La mia provenienza è quella dello scrittore di sceneggiature, anche se ho scritto diversi libri, ma questa è la cosa che mi ha impegnato più di tutti nella mia vita, più di tutte le altre.
Lei diceva un po' la storia della sua vita, un po' una sorta d'autobiografia che però non procede in senso cronologico, ma in senso appunto un po' per gradi, questi gradi dello spirito, diciamo, in qualche modo.
C'è una cronologia, è scritto anche come si scrive un film, insomma. Una cronologia dal momento in cui mi accorgo della presenza dello spirito, che non so definire.
Che è una presenza quasi costante, no? Le dice una cosa di cui era... Che sentiva intorno a sé in maniera molto normale.
Da piccolo non sapevo cosa fosse. Ecco. Avevo 3 anni, cadendo da un tram, perché sono sfuggito a mia madre, che appunto mi reggeva, è il 1943. Faccio un volo nell'aria, una sorta di salto mortale. Non so come mi ritrovo sulle rotaie del tram, dell'altro tram che sopraggiunge. Però mi sento guidato da una forza che non sapevo esistente, appunto, era la prima volta che la conoscevo e non sapevo nemmeno cosa fosse. E poi mi sono venuti a prendere, insomma, ricordo tutto di quel momento ed è impressionante anche come io lo ricordi, appunto. E da lì ho cominciato a familiarizzare con questa forza, la chiamo così nei primi capitoli, che credevo vedessero tutti, che credevo fosse come l'aria. In verità era qualcosa che percepivo fortemente e che adesso percepisco con estrema chiarezza, ancora più fortemente, se così possiamo dire, ma determina la nostra vita, nel senso che io mi identifico squisitamente soltanto nello spirito. Lo dico meglio: noi non siamo esseri umani in cerca di un'esperienza spirituale, ma esseri spirituali in cerca di un'esperienza umana. È questa la realtà che ribalta completamente il senso materiale dell'esistenza.
Ci sono due episodi nel suo libro che mi hanno particolarmente toccato, devo dire, leggendoli, e sono quelli che riguardano il suo rapporto con la figura paterna, con suo padre e poi con il suo patrigno.
Sì.
Perché in entrambi i casi hanno comunque rappresentato un'esperienza dolorosa. Però da quel dolore lei sembra aver imparato qualcosa, sembra aver preso quel dolore come una sorta di dono.
È il dolore che solitamente ti porta al... alla conoscenza dello spirito. Fra l'altro nel libro c'è anche Rita Coruzzi, che è una scrittrice, una giornalista, che puntualizza alla fine di ogni capitolo, in brevi paginette, appunto dice la sua impressione, che nasce proprio dal dolore. Lei è una tetraplegica e ha scritto un libro molto bello che si chiama Un volo di farfalla, nel quale racconta come quando aveva circa 9 anni ha subito questa operazione che l'ha portata a questa condizione ed è arrivata alla fede appunto proprio grazie, sembra paradossale, a questa gravissima cosa, e nel libro racconta come ha incontrato appunto la dottoressa che ha sbagliato questa operazione e l'ha perdonata. Quindi il dolore è sempre veicolo di una comprensione di qualcosa, vuol dire che le cose fino a quel momento non vanno, non sono andate come dovrebbero andare, che i tuoi pensieri non ti portano più da nessuna parte, è arrivato un momento di svolta e quindi il dolore è in qualche modo salvifico, ci si deve augurare che sia un dolore mite in qualche modo, però ecco appunto anche nel dolore, come dire, Gesù sta sempre preparando qualche cosa per te di buono, perché quella è la strada, quello è il tragitto, quella è la missione che devi compiere.
Nei confronti di suo padre il dolore è stato ovviamente quello di perderlo, perché
sì, era stato un dolore relativo, non me ne sono tanto accorto, nel senso che mio padre appunto si è sposato con mia madre, la quale è rimasta incinta di me, e meno male, altrimenti non saremmo qui a parlarne. E poi è dovuto andare in guerra e io l'ho conosciuto che aveva 6 anni quando è riuscito a fuggire dal suo campo di concentramento ed è mancato poco dopo. Per cui questa figura mitica del padre mi è rimasta dentro, e io penso appunto, non è che racconto la mia vita in quanto tale, ma voglio significare la vita di tutti, e penso che chiunque perda un genitore in tenera età, per così dire, lo cercherà per tutta la vita. Ma la cosa paradossale è che lui non se n'è andato, ma ha semplicemente fatto il transito ed è più vivo di noi ed è con noi e resterà sempre con noi e continuerà ad essere con noi. La morte non esiste, significa che noi già siamo immersi, viviamo in questa eternità con la quale bisognerebbe stabilire un dialogo.
Invece, per quel che riguarda la figura del suo patrigno, è stato piuttosto contrario alle sue aspirazioni artistiche, al suo desiderio,
sì, esatto,
di scrivere. Ecco, però alla fin fine, nonostante appunto le difficoltà che le ha posto, forse
sì,
queste difficoltà, le dice, sono state anche utili per,
sì,
poi perseverare.
È proprio così. Nella vita di tutti noi, pensiamo a una sorta di angelo della luce, insomma. Forse questo siamo, no? Dobbiamo cercare la luce, cioè dobbiamo combattere, perché la vita comunque questo è per molti di noi. Molti di noi sono chiamati al combattimento, appunto, fra il bene e il male. E bisogna avere in qualche modo un piccolo tiranno per cercare di capire, augurandoti appunto che il tiranno sia piccolo, per cercare di capire appunto come ci si deve muovere, qual è il momento di agire, che cos'è il combattimento. Se non tocchi il fuoco non puoi sapere che il fuoco scotta. E lui ha fatto parte ovviamente del mio destino e io del suo e noi del nostro, in una immensità che può capire soltanto Dio, ma già non ci vuole molto a capire che noi non siamo soli e non siamo soltanto questo, ma siamo i nonni dei nostri nonni, siamo le nostre generazioni, nella nostra ciglia c'è ancora la memoria dell'Homo sapiens. Ed ecco quindi che una persona che fa parte del tuo cammino in modo così determinante, è grazie a lui che io ho potuto reagire capendo di avere una forza che viceversa non avrei potuto avere. Ovviamente si tratta di piccole cose, però per un giovane giovane ragazzo sono grandi cose, lui non amava tutto ciò che io amavo, lui era attaccato alla vita materiale, viceversa io andavo cercando musiche, racconti, letterature, e quindi eravamo completamente diversi, e quindi questo combattimento mi ha insegnato il combattimento e gli sono veramente grato e prego per lui quando posso, ma ho l'impressione che sia lui a pregare per me.
Nel corso della sua carriera, anche artistica poi, le è capitato di trovarsi veramente, il caso di dire, faccia a faccia con la morte, con
sì,
un coccodrillo
certo.
Addirittura.
Sì, è capitato quanto segue. Facendo seguito, ed è appunto il secondo racconto, in questo flashback di quando sono caduto dal treno a 3 anni, quando ero uomo maturo e famoso, mi sono trovato appunto in Africa a girare una scena per un film che si chiamava La via dei babuini di Luigi Magni, una scena in mezzo a un fiume che si chiama Awash, che si trova appunto in Etiopia. Il momento, come dire, interiore di quel periodo era un momento molto gioioso, seguivo questo successo dal quale poi mi sono sempre guardato contemporaneamente, però mi ero un po' allontanato, anzi parecchio allontanato dagli aspetti dello spirito, pur sapendolo esistente e coltivandolo dentro di me. E mi è accaduto che quella notte, perché giravamo una scena di notte, io sono caduto dentro il fiume, al centro del fiume, che brulicava di coccodrilli, era una zona dove i coccodrilli evidentemente si radunavano, e sono cascato appunto in acqua. Li avevo studiati e sapevo che se mi fossi mosso avrei attratto la loro attenzione, perché il coccodrillo di notte vede un po' meno, però sa perfettamente dove sei, da come ti muovi, dalle onde che si muovono appunto nel fiume, le onde anomale, quelle di un animale o di un essere umano. E quindi io ho toccato il fondo e sono risalito, ed è stata una risalita però come dire eterna, si può dire, perché sapevo di non dovermi muovere, mi sono comportato come un tronco d'albero. In quel momento è riapparsa quella forza con tutta la sua prepotenza, e da quel momento non l'ho più dimenticata e fa parte di me, o meglio è la parte migliore di me, e che mi ha consentito di risalire in alto appunto come fossi un tronco senza muovermi, e penso di essermi salvato la vita, perché i coccodrilli saranno stati almeno un centinaio là intorno.
Lei racconta nel suo libro anche alcune esperienze invece fatte, alcune esperienze di pellegrinaggio, per esempio è stato a Medjugorje. Vuole raccontarmi
sì.
Com'è stata per lei questa
esperienza ovviamente straordinaria. Ci siamo poi legati a Maria, una delle veggenti, ci siamo rivisti, lei è quella che vede tutti i giorni la Madonna, per noi è un privilegio poter fare qualcosa con lei e per lei.
Come dice, lui intende lei e sua moglie, Piera.
Io e mia moglie Piera, mm-hmm. Esatto. E la cosa che mi ha colpito, ed è in un capitolo che si chiama Lo spirito della materia, perché ho cercato di dividere lo spirito nelle piccole cose della nostra vita, che poi sono grandi cose, anche se è pur sempre presente. C'è lo spirito dell'insuccesso, lo spirito delle scelte, come se noi fossimo guidati da uno spirito. In verità è così. Assolutamente così, insomma. E a Medjugorje ci siamo ritrovati ad aspettare appunto l'apparizione della Madonna, e stavamo pregando il rosario in questa piccola chiesa che c'è nella casa di Maria. E quando la Madonna è apparsa, abbiamo visto negli occhi di Maria quello che doveva esserci. Mia moglie, abbiamo visto un infinito che non si può descrivere a parole. Mia moglie mi ha invitato appunto ad abbassare lo sguardo, a inginocchiarmi e a chinarmi, cosa che abbiamo fatto con un sentimento anch'esso indescrivibile. La cosa curiosa è stata dopo, quando eravamo felici, un incontro importante per chiunque, poi avere il privilegio di trovarsi là e sembra ancora più importante, no? È tutto poi importante, in verità sono fisime nostre. Ho chiesto a Maria in che cosa consiste l'apparizione relativamente alla materia che abbiamo intorno, e lei mi ha detto una cosa straordinaria che ci dà un po' la dimensione di quello che è la dimensione divina, e cioè la casa, il casamento, il soffitto, scompare tutto, e tutto diventa dimensione altra, e quindi vedere non significa soltanto vedere con gli occhi, ma vedere con una totalità della nostra eternità e del nostro spirito ed entrare in quest'altra dimensione. Più mi ha detto un'altra cosa fantastica, e cioè che quando appare la Madonna, i cani randaggi che sono nella zona si fermano e si rimuovono quando la Madonna se n'è andata. Non solo, ma anche tutti gli uccelli smettono di cinguettare, il che vuol dire che noi viviamo in un universo e che il nostro ambiente è un essere vivente esattamente come noi, senza il quale noi non potremmo vivere, ma significa che la grandezza del divino non è esprimibile e dobbiamo abbandonarci al mistero, amarlo e riconoscerci nel mistero, perché quello noi siamo.
C'è un momento anche molto bello nel suo libro, mi veniva in mente proprio mentre parlava, no, d'essersi inginocchiato, lei si è inginocchiato davanti alla tomba di Sant'Agostino, anche quello è stato un momento...
Alla mia fantasia non mi fa mancare nulla, in questo momento della mia vita ormai da tanti anni io ho dei maestri intorno a me, alle mie spalle c'è un grande studioso della materia, un gesuita, un grande pensatore che si chiama Teilhard de Chardin, che io considero il mio maestro. Alla mia destra, alla mia sinistra, meglio facciamo quest'altro giro, c'è Sant'Agostino, che mi ha formato ed è sempre stato presente nella mia vita, anche da un punto di vista proprio materiale, se così possiamo dire, nel senso che la mia parrocchia da bambino era appunto Sant'Agostino, e quella è una chiesa fatta di pietre. Alla mia destra c'è San Francesco, con il quale ho un legame anche nel nome, se non altro, e davanti a me, la mia fantasia, mi perdonerete, c'è Gesù che cammina davanti e che mi volge le spalle e che risolve tutti i problemi e che viene da un incontro che ho avuto con una mistica di questa nostra epoca che si chiama Natuzza Evolo, la quale mi ha insegnato nei momenti di difficoltà di dire e quindi di pensare: Gesù, vai avanti tu. Dal momento in cui lo faccio, Gesù risolve tutti i miei problemi. E Sant'Agostino, quindi, appunto, che mi ha, come dire, culturalmente formato, è sempre stato per me un mito, e poi arriva un momento in cui le cose avvengono, perché è lo spirito appunto che le fa avvenire. Quando mi sono trovato per la prima volta di fronte alle ossa di Sant'Agostino a Pavia, sono cascato in ginocchio e sono stato più di un'ora senza rendermene conto che era passata un'ora, e perché lì ho rivisto, insomma, ho fatto le mie confessioni, i miei dialoghi, perché la materia è appunto un essere vivente ed esprime tutta la sua storia, la nostra e la storia dell'universo. Poi sono venuti a chiamarmi, il sacerdote mi ha detto: guardi che dobbiamo servire messa, mi sono scusato, ma è stato un incontro veramente notevole. Torno a dire: loro sono i vivi e quelli, i transeunti, siamo noi.
Allora, grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie.
Ricordiamo
a voi.
Il titolo del suo volume, che è La morte non esiste, la mia vita oltre i confini della vita, che è edito da PM nella collana Incontri. Ringraziamo perciò Pippo Franco di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi, grazie, grazie.
Vangelo secondo gli italiani è il titolo dell'ultimo volume di Francesco Anfossi e Aldo Maria Valli, edito da San Paolo. Ma cosa vuol dire? Che esiste un modo italiano di essere cristiani? Padre Vito Magno lo ha chiesto ad Aldo Maria Valli.
Diciamo che noi siamo molto più italiani che cattolici. Anche chi tra di noi si definisce cattolico in realtà ha nel proprio pedigree culturale e ideale un'italianità molto accentuata, e quindi ecco l'individualismo spinto, ecco un certo spirito di anarchia, ecco l'interesse per il proprio particolare, che molto spesso, ripeto, anche tra i cattolici prevale rispetto a quelli che dovrebbero essere i grandi ideali della religione e della fede cattolica. Questa è un po' la caratteristica di fondo che viene fuori da questo libro.
Che cosa più ti ha colpito nello scriverlo?
Sicuramente la prima è quella appena detta, e la seconda è la capacità degli italiani di adattare la propria fede alle circostanze. Noi lo vediamo per esempio in campo sessuale, familiare, basta andare ai corsi, quelli che una volta si chiamavano prematrimoniali nelle parrocchie, dove ormai si vede che arrivano al matrimonio cattolico persone che in realtà in campo della morale sessuale familiare hanno preso orientamenti e comportamenti che non hanno nulla in comune rispetto a ciò che dice la dottrina.
E quindi anche i valori non negoziabili della bioetica non sono tenuti nella dovuta considerazione.
Esatto, è proprio così. Sono valori che in realtà vengono negoziati continuamente nella vita di tutti, vengono negoziati in mille forme diverse. E poi vengono negoziati, occorre dirlo, anche in politica, perché la politica è il luogo della negoziazione, quindi non possiamo illuderci che ci siano dei mondi così assoluti dove non ci possa essere compromesso.
I sociologi parlano però di rinascente voglia di sacro. Di che si tratta?
Le persone sentono il bisogno di coltivare un rapporto personale con un Dio che però non è necessariamente il Dio della Chiesa Cattolica. È un Dio un po' così che ciascuno si costruisce a propria immagine e somiglianza, un Dio molto consolatorio, ecco, che viene incontro nelle situazioni di bisogno, di necessità, al quale io mi posso rivolgere direttamente senza bisogno della mediazione di un prete o di un religioso. Ecco, questo è quello che si vede più nettamente. Viene meno invece l'appartenenza alla Chiesa Cattolica intesa come istituzione, come gerarchia. Non è avvertito il bisogno di questa appartenenza.
Si deve pur dire che dal Concilio Vaticano II ad oggi sono sorte nuove forme di spiritualità, nuovi modi di vivere il cristianesimo.
Sicuramente sì, basti pensare al fenomeno dei movimenti ecclesiali che proprio nasce in seguito al Concilio Vaticano II, negli anni della grande trasformazione sociale ed economica in Italia, non soltanto in Italia. E tuttavia anche questo fenomeno va affrontato, va analizzato con attenzione. Per esempio, questi movimenti tendono a essere molto autoreferenziali, tendono a non dialogare tra loro, a privilegiare la posizione del fondatore o del capo rispetto a quella del vescovo diocesano. Ecco, sono tutte questioni sulle quali occorre riflettere, che ancora una volta fanno vedere come il cattolico italiano si organizzi in modo tutto particolare.
E della vita oltre la morte, cosa pensano gli italiani?
Si dice qualcosa a proposito del credo. Ecco, noi sosteniamo, anche in base a esperienze dirette, che il credo molto spesso viene pronunciato con le labbra durante le celebrazioni in chiesa, ma che poi non ci sia una reale consapevolezza di quello che si dice. Quando si dice ad esempio credo nella risurrezione dei morti, in realtà confermano non c'è una corrispondente adesione a questo credo.
Aldo Maria Valli, chi ha interpellato insieme a Francesco Anfossi nello scrivere questo libro, Il Vangelo secondo gli italiani?
Tantissime persone, veramente, anche tanti amici religiosi, sacerdoti, tanti laici, studiosi, politici. In questo libro entrano anche in sintesi le nostre rispettive esperienze personali, la nostra storia. Io mi limito a citarne una che riguarda un grande amico, un religioso, un domenicano italiano che vive a Istanbul, in Turchia, ormai da tanti anni, e che non vuole farsi chiamare missionario. Lui ritiene che già nella parola missionario ci sia una pretesa di potere della quale lui si è voluto completamente spogliare. Dice: io voglio essere soltanto testimone della croce, testimone di Cristo in questa società musulmana nella quale io sono soltanto una piccola goccia. Ecco, è un esempio che mi è molto caro, e credo che il cattolico italiano forse, ecco, dovrebbe fare questo bagno di umiltà, interrogarsi sulla propria identità, perdendo ogni pretesa di conquista, ogni pretesa di appartenenza ideologica, e a guardarsi più in profondità, a guardare se stesso, veramente a che cosa crede, qual è la sua speranza, qual è la sua fede.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.